Abbiamo i nostri microfoni Elisabetta Burla, avvocato del Foro di Trieste e anche garante dei detenuti del Comune di Trieste. Con lei vogliamo approfondire i temi referendari sulla giustizia. Il primo quesito riguarda la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Con il quesito si vuole abolire per un magistrato che voglia essere eletto di trovare dalle 25 alle 50 firme per presentare la sua candidatura.
In relazione a questo referendum trovo corretto, a mio avviso naturalmente, la proposta referendaria e spero che abbia anche successo poi in ambito di votazione, in quanto darebbe la possibilità a qualsiasi tipo di magistrato qualsiasi magistrato di potersi candidare. Questo a mio avviso renderebbe possibile candidature di persone veramente molto capaci e molto attive e interessate a svolgere con coscienza e con responsabilità questo il ruolo che andrebbero a rivestire, a prescindere dalle direttive delle correnti o ai compromessi che comunque bisogna quotidianamente addivenire per poter raccogliere appunto le firme necessarie per la candidatura.
Il secondo quesito, che è uno dei più importanti, riguarda la responsabilità diretta dei magistrati. C'è stato il caso Tortora, anche oggi sul giornale Il Piccolo c'era il caso Luttazzi. A partire anche dalla tua esperienza professionale, che cosa ne dici di questo quesito?
Beh, è un referendum spinoso, oserei dire, nel senso che sicuramente leggere il quesito referendario e andare a votare sembra una cosa ovvia, pacifica e anche di equità, se vogliamo, perché in questo caso anche i funzionari, tutti i funzionari, anche i magistrati, quindi sarebbero chiamati a una loro responsabilità, quindi a svolgere con coscienza e con appunto responsabilità il loro compito. E spinoso perché alle volte magari le indagini prendono delle strade impensate e quindi anche il magistrato può essere fuorviato nel prendere una decisione, penso a indagare una persona oppure penso anche a rinviarla a giudizio e quindi a processarla all'esito del dibattimento. Abbiamo visto tante volte quelle persone sono scagionate, sono assolte e quindi appunto l'impianto accusatorio si è rivelato non così strutturato, ma credo che questo faccia parte comunque dell'ampia gamma e dell'ampia, diciamo, facoltà della magistratura di indagare. C'è un presupposto che sta alla base: le indagini devono essere fatte bene, le indagini devono non essere dettate da interessi particolari e quindi anche quelle che sono gli organi delegati agli indagini, e quindi penso alla polizia o alle forze dell'ordine comunque intese, di approfondire certi aspetti e non appassionarsi, come si dice oggi, a una idea di indagine, un'idea di colpevolezza, se vogliamo, perché se andiamo a fare delle indagini e ci concentriamo su un aspetto, vuol dire che ci siamo fatti una nostra idea di indagine e abbiamo magari precluso la strada ad altre attività di indagine che invece potevano portare risultati diversi. Quindi una professionalità, oserei dire, a 360 gradi, quindi non solo del magistrato ma anche di chi sta prima, chi agisce prima e quindi in fase di indagine. Di conseguenza reputo che in questi termini il quesito referendario abbia una sua valenza importante, perché sì, a questo punto, nel momento in cui opero correttamente, non ho niente da temere.
Il terzo quesito è un quesito molto interessante: l'equa valutazione dei magistrati. Il referendum vuole riconoscere anche ai membri laici, cioè avvocati e professori universitari, di partecipare attivamente alla valutazione dell'operato dei magistrati.
Questo mi sembrava scontato, nel senso che se io prevedo la composizione di un determinato organo, ente, associazione, mettiamola così, con apertura a delle persone, a dei ruoli che non sono quelli corporativi, allora in questo caso, a mio avviso, è giusto che queste persone possano esprimere il loro parere, la loro valutazione, anche perché sono ruoli rivestiti da persone che hanno una loro capacità e una loro professionalità di una certa rilevanza e che quindi sono chiamati alle discussioni in generale, possono votare con cognizione di causa e non diciamo all'oscuro o tenuti diciamo, dentro certi ranghi o diciamo fuorviati da certe questioni poste magari in maniera non corretta. E quindi mi sembra doveroso, nel senso che faccio parte di quell'organo, discuto, ne parlo, apporto magari anche delle mie competenze, delle mie conoscenze che possono essere utilizzate, poi mi sembra una cosa lasciata a metà, non poter votare in quell'ambito.
Il quarto quesito è un tema molto dibattuto, la separazione delle carriere dei magistrati. Ricordo che nel 2017 è stata depositata in Parlamento, con la collaborazione dell'Unione delle Camere Penali, un progetto di legge di iniziativa popolare costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati. Qui invece abbiamo il quesito referendario che si occupa al momento solo della separazione delle funzioni tra giudicante e requirente.
Che dire, sulla carta è sicuramente la separazione delle carriere è doverosa, nel senso che il magistrato che per anni ha condotto indagini, si è occupato di raccogliere le prove per suffragare la valenza di un'ipotesi accusatoria, e dovrebbe raccogliere le prove anche per suffragare l'ipotesi che quella ipotesi accusatoria non stia in piedi e quindi non porti a un rinvio a giudizio, un decreto di citazione a giudizio, passi in maniera repentina, diciamo senza una fase di decantazione quantomeno, da un ruolo che è quello dell'accusa al ruolo che è quello del giudicare, quindi capovolgere il punto di vista tutto sommato, e mi sembra corretto. Quello che forse mi sembra più corretto proprio in termini assoluti è quello della separazione delle carriere vista come due diversi percorsi distaccati, in modo tale che, richiamandoci poi alle correnti precedenti, non ci sia una commistione di vedute o uno scambio di informazioni, se vogliamo, e tutto sommato che non sia, e che quindi ci sia un'effettiva eguaglianza poi tra quello che è l'accusa e la difesa nell'ambito del processo penale. E quindi in questo senso qui sì, c'è da dire che precludere totalmente però il passaggio, non prevedere in termini assoluti il passaggio da un ruolo che è quello del pubblico ministero al ruolo del giudice, e quindi potrebbe essere però particolare, strano, perché alle volte invece ci sono, noi abbiamo avuto degli esempi a Trieste di pubblici ministeri che sono passati al ruolo di giudice, che invece hanno svolto in maniera egregia il loro mandato. E vorrei ricordare proprio in questo caso la dottoressa Barresi, che è stato un giudice eccezionale.
Il quinto quesito riguarda i limiti agli abusi della custodia cautelare. Qui penso che ci voglia un approfondimento, perché non è un tema così semplice. Allora, il quesito si propone di far rimanere la carcerazione preventiva solo per i reati più gravi.
E anche qui partiamo da una questione: la correttezza e l'accuratezza con cui vengono fatte le indagini. E ricordiamo, la misura cautelare, tra l'altro, viene applicata appunto nelle fasi iniziali, proprio nelle fasi immediate dell'ipotesi della scoperta di un reato o della presunzione della scoperta di un reato. Ci sono fatti evidenti, pacifici, incontrovertibili se vogliamo per certi aspetti, e quindi il magistrato si trova in una condizione di conoscenza documentale e fattuale abbastanza pacifica, e quindi ha tutte gli strumenti per poter decidere. E alle volte però nelle prime fasi non ci sono tutti gli elementi chiari, precisi, e la misura custodia cautelare in carcere è una misura piuttosto pesante per gli effetti che possono essere, diciamo, che si riverberano sulla persona che viene a essere detenuta, specie se si tratta di persona alla prima detenzione, quindi le conseguenze anche di tenuta psicologica sono veramente importanti. Anche in questo caso fondamentale secondo me sarebbe lasciare comunque la discrezionalità al magistrato, cioè imporre per legge che per certi tipi di reato sia prevista solo ed esclusivamente la misura cautelare in carcere è una cosa forzata, perché ci possono essere fattispecie di reato che vengano contestate, fattispecie di reato che sulla carta possono sembrare gravissime, ma che nella sua concretezza, nella sua magari realizzazione, poniamo che sia effettivamente accaduto quel fatto, possono assumere però una connotazione molto meno grave di quello che è il fatto ipotetico, e quindi anche qui la discrezionalità secondo me deve essere lasciata alla magistratura, anche perché non si può imporre al magistrato di fare una scelta e dall'altra parte poi dire ti reputo responsabile nel caso in cui questa tua scelta si sia rilevata errata, perché sulla base di quegli elementi il magistrato ha scelto in una certa maniera e perché doveva scegliere in quella maniera, la strada era segnata. Quindi anche questo sarebbe una coerenza, un segno di coerenza del sistema.
L'ultimo quesito riguarda l'abolizione del decreto Severino, che riguarda gli amministratori.
E questo, devo essere sincera, è un quesito che su cui non mi sento di pronunciarmi particolarmente, perché non ho approfondito molto la questione. E trovo da un lato giusto sicuramente non poter candidare persone che siano indagate o imputate, o tanto più che siano state condannate. E trovo giusto che in caso di condanna sia il giudice a decidere se quella persona debba avere anche le conseguenze diverse oltre a quelle della condanna come sanzione penale, ma anche dalla sospensione da alcuni diritti che possono essere quello anche della candidatura o della permanenza. E invia però, quando si svolgono delle indagini, se io sono indagato o ancora imputato, non condannato, questa discrezionalità alla magistratura non può essere riservata, e quindi forse una preclusione può essere onestamente corretta, una previsione di preclusione può essere onestamente corretta, presuppone sempre correttezza delle indagini e svolgere delle indagini non in maniera strumentale, quindi un fatto reato che è accaduto oggi, io indago oggi e mi sta bene, ma non è un fatto reato accaduto oggi, fra 3 anni ci sono le indagini e ci sono le elezioni e io fra 2 anni e mezzo comincio a indagare, oppure comincio a far emergere delle questioni che possono portare alla responsabilità, quindi non come strumento di controllo in qualche modo di quello che è poi la vita, può essere la vita politica.
Per finire direi che insomma il tema della giustizia oggi è all'ordine del giorno, non solo perché la ministra Cartabia ha assunto il ruolo di ministro della giustizia, ma anche perché ci sono i fondi della Comunità Europea per accelerare la velocità dei processi, e poi nella prossima primavera ci saranno questi 6 quesiti. Tu ritieni che questo dibattito sarà utile approfondire questi temi, sarà utile portarlo all'attenzione di tutti i cittadini?
Credo di sì, anche perché in questo momento in Italia sembra che stiamo solo parlando di Green Pass, di vaccino, di non vaccino, indifferentemente qual è l'orientamento personale di ciascuno di noi, ma sembra che stia passando in secondo piano qualsiasi altra questione di massima rilevanza. I temi della giustizia io credo che siano comunque temi che devono essere all'attenzione di tutti, perché ognuno di noi può incappare poi nelle maglie della giustizia ed è inutile lamentarsi nel momento in cui ci si trova coinvolti e non approfondire certi temi nel momento in cui invece si possono approfondire o si devono approfondire, anche per avere un ruolo comunque di cittadini consapevoli e coscienziosi e partecipi di una vita sociale che comunque ci appartiene.
Grazie a Elisabetta Burla, avvocato del Foro di Trieste e garante dei detenuti del Comune di Trieste. Grazie.
Grazie.